Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le notizie principali su questo meraviglioso sport e siamo un po' in quella che è la settimana santa del pavé ciclistico, nella settimana che vede alcune delle più interessanti corse in Belgio e che porterà poi questo weekend a correre il Giro delle Fiandre, la prima classica monumento del pavé dopo che si è tenuta la Milano-Sanremo a marzo e in anticipo rispetto a quella che sarà la Parigi-Roubaix e poi la Liegi-Bastogne-Liegi. Insomma, settimana molto intensa, settimana che ci ha dato alcune conferme, che ci darà tanto spettacolo il prossimo weekend e che ci ha dato anche una bellissima sorpresa, direi, per quanto riguarda la settimana scorsa, domenica. Perché la Gent-Wevelgem è stata vinta da Biniam Girmay, corridore dell'Intermarché Wantigobert Materiaux, che si è imposto in questa classica storica con una bellissima volata in un gruppetto di quattro corridori che si era avvantaggiato, battendo Laporte, Van Gestel e Stuyven. Girmay, classe 2000, corridore dell'Eritrea, che ha ottenuto un risultato importantissimo per tutto il ciclismo africano, eritreo diciamo in particolare, ma soprattutto il ciclismo africano, anche perché in qualche occasione avevamo visto corridori africani mettersi in mostra, ma intanto mai con risultati così importanti nel mondo ciclismo e poi non in una corsa di questo tipo, in una classica belga. E questo credo che possa dare davvero un inizio anche al movimento africano, un punto di riferimento importante per un corridore che, lo ripeto, è classe 2000 e quindi compirà tra l'altro tra pochissimi giorni 22 anni, il 2 aprile, e quindi ha tutte le carte in regola, insomma, per essere un riferimento per tanti, tanti anni. Do il benvenuto intanto a questa puntata al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino. Buonasera Leonardo, direi questa Gent-Wevelgem può essere il giorno 1, potremmo dire in un certo senso, per il ciclismo africano. Non che non abbia fatto niente fino adesso, attenzione, non stiamo dicendo questo, però certo, un risultato così è veramente qualcosa che dà un nuovo inizio, potremmo dire.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. È un turning point, come direbbe in inglese, cioè veramente un momento di svolta perché è una vittoria importantissima. È una vittoria di un corridore che seguiamo tutti con molta attenzione perché è uno dei pochissimi che a livello junior si è riuscito a battere Van der Poel, però insomma, ovviamente l'abbiamo visto crescere, quindi è una vittoria che aspettavamo in qualche modo, forse non ce l'aspettavamo già quest'anno, diciamo così, perché è un corridore in crescita, però in questi ultimi mesi, ovvero i primi dell'anno, ha fatto quel salto di qualità. E questo quanto riguarda lui. Per quanto riguarda l'Africa, sì, è veramente importante, è un turning point, l'ho appena detto. Perché? Perché rappresenta il primo grande successo, l'hai detto tu, e rappresenta un momento in cui succede spesso in questi casi, no? Abbiamo visto, lo vediamo anche nel nostro, in Italia, quando c'è qualcuno che eccelle in uno sport, le persone si appassionano a quello sport e non solo se ne appassionano le persone grandi, ma soprattutto se ne appassionano i ragazzi. E quando se ne appassionano i ragazzi vuol dire che lo vogliono imitare. Se lo vogliono imitare, andranno a praticare questo sport. Praticando questo sport si crea una base che fa sì che piano piano, ovviamente non può essere un passaggio da un giorno all'altro. Però in un ambiente come quello africano, in cui in realtà soprattutto eritreo c'è già una base forte, può dare veramente una spinta decisiva a fare quel salto di qualità. E io quello che mi auguro è che non sia solo un qualcosa che viene dall'Africa, ma qualcosa che ci si rende conto anche in Europa, in realtà, che c'è un vero potenziale in Africa. E c'è un vero potenziale già adesso, questa è la differenza. E questo in realtà lo dicono anche molti corridori africani, delle grandi difficoltà che loro hanno a Non, no, guarda, passare ai professionisti ci riescono, veramente i migliori top ci riescono, però non è semplice, soprattutto perché magari appunto, sai, prendere un corridore che non ha un grande nome per una squadra significa magari che non ha grande visibilità e quindi magari non vai a prendere un corridore africano o non andavi a prendere un corridore africano fino adesso, perché adesso sai che ha un'altra visibilità e quindi è una ruota che comincia a girare, una ruota più ruote e io credo veramente che sia un ingranaggio che a questo punto può arrivare a dare risultati importanti in quella che è la vera globalizzazione del ciclismo, perché ne parliamo tanto da qualche anno, è una globalizzazione ancora molto occidentocentrica, ma soprattutto insomma dei grandi paesi industrializzati, diciamo così, e deve arrivare anche altrove per essere veramente una globalizzazione completa. E l'Africa è uno di quei continenti in cui deve arrivare, l'altro insomma è un po' l'Asia, che stiamo ancora un po' aspettando. Magari lì sappiamo che i soldi ce ne sono molti di più, però insomma ci sono anche altri discorsi, però questo secondo me fa anche parte, può smuovere anche tutto un concetto di globalizzazione più completo.
Senza dubbio, tra l'altro lo accennavamo soltanto, ma giusto per completezza, Ghirmay non è arrivato dal nulla in questa Gent-Wevelgem con una vittoria, ma giusto per dire, quest'anno aveva già fatto diversi piazzamenti interessanti. Pochi giorni prima è stato quinto alla E3 Saxo Bank Classic, dodicesimo alla Milano Sanremo, decimo alla Milano Torino, tre volte in top ten di tappa alla Parigi Nizza. L'anno scorso è stato secondo ai mondiali Under 23, quindi non è comparsa all'improvviso domenica scorsa Ghirmay, ma era un corridore che pur con la giovanissima età, come detto classe 2000, aveva già ottenuto risultati molto interessanti e volte importanti. Era stato secondo alla Guelia già nel 2020, aveva vinto tre tappe alla Tropicale Missa Bongo tra 2019 e 2020, insomma, ripeto, un corridore che è arrivato sia all'apice fino a questo momento della sua carriera alla Gent-Wevelgem, ma non è comparso dal nulla, ecco. Per quanto riguarda le corse sul pavé, oggi proprio abbiamo vissuto uno dei momenti più emozionanti forse della stagione del pavé, una battaglia stupenda che è partita praticamente da una novantina di chilometri dal traguardo, la Dwars Door Vlaanderen, la corsa che ogni anno è un po' l'antipasto, diciamo, del Giro delle Fiandre. Non sempre si sfidano tutti i migliori interpreti, perché qualcuno preferisce non mettere una corsa così impegnativa nelle gambe pochi giorni prima della Monumento. Quest'anno direi che il parterre non era di basso livello, la vittoria è andata a Mathieu van der Poel, che è stato bravo a muoversi praticamente sempre al momento giusto, ha seguito poi l'ultimazione di Tish Benoit per poi battere il belga in volata. Sono rimasti leggermente attardati quei 5 secondi che non sono riusciti a ricucire invece gli altri corridori del gruppetto che si era avvantaggiato, gruppetto che è stato poi regolato in volata da Tom Pidcock, che quindi completa il podio di giornata. Ma intanto andiamo a sentire Mathieu van der Poel, che ricordiamo 2 settimane fa non aveva ancora iniziato la stagione su strada. Sentiamo van der Poel ai nostri microfoni.
Yeah, really happy. I worked incredibly hard to get back at my level and to get to the classics, and yeah, I'm really happy to take the win today. Yeah, I hope so. It's of course a different race than today, and I was really good, but not at my best, I think, today. But I hope to be recovered perfectly until Sunday. But I'm gonna need to be in my top shape to be able to fight for the win in Flanders. No, not really. I think there's enough time to recover from now until Sunday. So I just take some easy days now, try to recover and be ready for Sunday. Yeah, it was really difficult to manage. I wasn't really concerned with the groups coming from behind, because the cooperation was really good in the front group, and also the pace was incredibly high, so it was almost impossible to bridge the gap. But then in the final it was pretty hard to control. I knew they were looking at me as well, so I try to only do the necessary and try to focus on the sprint.
Sono molto contento, ho lavorato molto duro per tornare al mio livello e arrivare alle classiche. Sono davvero contento di aver vinto oggi. Il Giro delle Fiandre sarà una corsa diversa. Oggi penso di essere andato bene, ma non ero al mio meglio. Spero di recuperare perfettamente entro domenica, avrò bisogno di essere nella forma migliore per lottare per la vittoria. Penso che ci sia abbastanza tempo per recuperare da ora fino a domenica. Ora mi prenderò alcuni giorni più tranquilli per riposare ed essere pronto. Il finale è stato difficile da gestire, non ero molto preoccupato dai gruppi alle nostre spalle, perché la cooperazione è stata molto buona nel gruppo di testa e anche l'andatura è stata molto alta, quindi era quasi impossibile colmare il gap. Poi nel finale è stato difficile controllare, sapevo che gli altri avrebbero guardato me, quindi ho solo provato a fare il necessario e a concentrarmi sullo sprint. Dunque Leonardo, appunto, van der Poel 2 settimane fa non aveva ancora iniziato la stagione su strada, l'ha iniziata con la Sanremo, ha fatto terzo, è andata alla Coppa Bartali, ha vinto una tappa da fenomeno, si è fatto vedere in altre occasioni, qui vince la Dwars Door Vlaanderen. Che cosa possiamo dire di un corridore così? E a questo punto è difficile quasi porsi limiti su quello che può fare lui con la sua preparazione, con il suo modo di correre.
Beh, chiaramente lui ha dimostrato, insomma, che lo avevamo parlato le settimane scorse, che non è un corridore che ha bisogno di correre tanto per arrivare in grandissima forma. Alla Sanremo ha stupito, alla Coppa e Barta, insomma, beh, il livello era adatto a lui e quindi comunque è riuscito a fare una grandissima corsa. Oggi ha dato la conferma di esserci e quindi per il Fiandre sarà strapronto. L'unico dubbio è se può avere oggi speso forse un po' troppo. Io l'ho visto molto molto stanco dopo il traguardo, si è accasciato al suolo. È andato forse oltre? Non lo so. Secondo me è un corridore che è in grado di recuperare obiettivamente, però è anche vero, insomma, che una corsa che supera i 250 km, non oggi, ma domenica, puoi magari andare ad accusare le fatiche di oggi, però oggi ha dato una grandissima dimostrazione. Ha dato una dimostrazione perché ci ha anche messo forse quella punta di tattica in più nel finale, cosa che solitamente non gli riesce benissimo, diciamo così. Quindi è forse la differenza rispetto ad altre volte lì. Forse perché non se lo aspettavano così forte gli altri, oppure perché, per esempio, c'era un Pidcock che è un corridore che se l'è voluta giocare alla pari. Perché credo che con altri rivali, tranne magari Van Aert, ma con altri sarebbero stati più a controllarlo, quindi più difficilmente gli avrebbero concesso quel chilometro e mezzo, due di tra virgolette riposo in cui poteva rispondere alle azioni, non doveva essere lui ad andare a chiudere ogni volta. D'altro canto, insomma, non può essere sempre, sempre, sempre davvero lui a chiudere. Io credo che è pronto e credo che non so se è il grande favorito, perché Van Aert forse resta quel gradino sopra per quanto dimostrato sinora, però siamo pronti a vedere un grandissimo Fiandre sicuramente, questo è chiaro.
Siamo pronti a vedere un grandissimo Fiandre, anche perché non mancheranno gli altri interpreti, gli altri grandi protagonisti attesi. Nella corsa di oggi, in Advance Dolo Vlaanderen, il terzo posto, come detto, è stato conquistato da un ottimo Tom Pidcock, che sembra in crescita, anche lui ha avuto problemi fisici, e per il Fiandre, nonostante anche lui sicuramente non sia un esperto, potremmo dire, di questo tipo di corse, classe 99, lo ricordiamo, sicuramente può assolutamente dire la sua, può cercare di essere protagonista. E un altro potenziale protagonista, in parte a sorpresa, potremmo dire, è Viktor Campenaerts, che ha fatto una gran corsa oggi alla Dvarsdal-Vlaanderen e in generale negli ultimi 2 o 3 anni sta migliorando moltissimo sul pavé. Sentiamo che cosa ci hanno detto allora oggi al termine della Dvarsdal-Vlaanderen Tom Pidcock e Viktor Campenaerts, in quest'ordine, prima in inglese lingua originale, poi con traduzione.
It was a good race. I'm happy with that. It was pretty well full gas. I mean, we took the race on. We planned to do that. It's just good that that my legs were there. Yeah, I mean, Ben didn't have the legs he had on Sunday, but he certainly put in his fair share of work. So yeah, I think at the end, I think yeah, he didn't really have the legs to go. So it was more him just kind of, yeah, cover moves if he could. And yeah, I think at the end it's just a bit, yeah, two of the strongest guys got away in the end, but it's just that one time that I went and then the next move that went with the elastic snap, so a bit unfortunate in that respect, but no, I can be happy with that. Yeah, I mean, yeah, I think Sunday's going to be like today, but like you said, 100k longer. You have the easy bit at the start. Today was a bit, yeah, full gas all day. You only had very small time to go and have a pee and things. So, yeah, we'll see. I mean, it's a different kind of fish when you have to do another 100k. Yes, but no, because, I mean, seeing him, how he was riding, he doesn't fully understand where the key points are yet, which is completely understandable because he hasn't ridden these races yet. It's like, you know, there might be a key climb, but you need to be in position 5k before. So yeah, he once he gets the grasp of that, there's no reason why he won't be in the front group.
È stata una buona corsa, sono molto contento. Siamo andati a tutta per tutto il tempo, come d'altronde era previsto. Sono contento di aver avuto queste gambe. Ben non aveva le stesse gambe di domenica, ma ha fatto un ottimo lavoro. Penso che alla fine semplicemente non avesse le gambe per attaccare, non poteva farlo. In due sono riuscito ad andare via nel finale. Io avevo provato a muovermi e poi nell'attacco successivo si è formata l'azione decisiva. Penso però che domenica andrà come oggi, anche se sarà 100 km più lunga. Magari avremo una partenza più facile. Oggi non c'era neanche tempo per fare pipì, Vedendo come ha corso, Pogacar forse non ha ancora capito quali siano i punti chiave di queste corse, ma è decisamente comprensibile, non le ha mai fatte. Nelle salite chiave devi essere nelle posizioni migliori con 5 km di anticipo, ma non c'è ancora alcuna ragione per cui lui non possa essere nel gruppo di testa in futuro.
I think it was a very nice race. I was very motivated for this race. We just got away on Berchtenhouten, I think, with the best riders, except for Pogačar. He had to do a chase and he couldn't make it. We had a good cooperation in our group, but then in the end, I think I had the legs to maybe win the race, but you also need a bit of luck. And I have to say, I'm quite disappointed that I don't make it on the podium. My sprint just was not strong enough to get rid of Pidcock. We wish there were more attacks to create some chaos, but there were actually no attacks, so I decided to do an attack myself, which was not bad, but there was not so much hesitation. It is like it is. Sunday is Tour of Flanders, so maybe I can get a good result in Tour of Flanders. Let's go for that. I see racing in Flanders is always exciting, and I feel I have good legs, and I have the shape to follow the best riders on the hills. Let's see what it gives after 200 kilometers on Sunday. If you don't make it in the front on Berchtenhouten, I think maybe you miss a bit of experience on Flanders roads. For sure, he's very strong, but if you miss out on the breakaway of the day and you cannot make it back, then you're not able to win the race.
Sì, è stata una corsa molto bella, ero molto motivato, sono andato via sul Berchtenhout, penso con i corridori migliori, tranne Pogacar. Siamo riusciti a guadagnare vantaggio, c'è stato un buon accordo nel nostro gruppo, ma alla fine penso che avevo anche le gambe per vincere. Però ci vuole fortuna. Sono un po' deluso di non essere salito sul podio. La mia volata non è stata abbastanza buona per superare Pidcock. Ci volevano molti attacchi per smuovere la situazione, ma quando ho visto che non ce n'erano, ho deciso di attaccare io e non è andata male. Penso di poter fare un buon risultato al Giro delle Fiandre. Correre lì è sempre emozionante e mi sento bene. Ho la forma giusta per seguire i migliori sui muri. Vedremo che cosa succederà dopo 200 km.
Dunque, Leonardo, io ho fatto i loro due nomi, abbiamo sentito anche quello che ci hanno detto, però non saranno solo Pidcock e Campenaerts chiaramente i possibili outsider. Al di là del fatto che la Quickstep forse oggi non è stata brillante come in altre occasioni, ma ci aspettiamo di vederla sicuramente protagonista al Giro delle Fiandre. Abbiamo visto invece molto brillanti alcuni corridori come Polite e Kung, a cui chiaramente manca un po' forse lo spunto nel finale, però dovessero guadagnare quei 5-10 secondi al momento giusto, sarebbe poi molto difficile ricucire. Insomma, la pattuglia di possibili contender, come si suol dire, è decisamente ampia.
Sì, queste corse della pattuglia dei contender, come dici tu, è sempre molto ampia. Io credo ne abbiamo comunque un paio sopra tutti, poi abbiamo tutta un'altra serie di corridori interessanti. Guarda, su Campenaerts ho il dubbio del chilometraggio, sinceramente, perché in realtà lo dice anche lui spesso. L'ha detto più volte, insomma, lui puntava particolarmente, per esempio, ad oggi, proprio perché è una corsa un po' più corta. Io credo che lui, quando il chilometraggio si fa un po' più lungo, neanche un po', insomma, si fa decisamente più lungo, quando insomma arriviamo a superare i 250 km, lì va in difficoltà. Se non ci fosse quello, è ovvio, il Campenaerts visto oggi è un corridore che se la può giocare, certo non con lo spunto veloce, ma con le sue qualità e la capacità che ha comunque di sviluppare sul passo una potenza impressionante che comunque manda in difficoltà anche motori, passatemi il termine, come Van der Poel, Van Aert e tutti gli altri. È ovvio che insomma avrebbe le capacità, però credo che gli manchi quel qualcosa quando supera certi chilometraggi. Perché oggi in realtà l'abbiamo visto molto bene, è stato il primo a reagire a quel bellissimo attacco. Non abbiamo parlato di Turner, spettacolare anche Turner, giovanissimo ma fortissimo. È stato il primo a reagire a quell'azione insieme a Van der Poel, sono gli unici due che hanno seguito, poi sono rientrati subito dopo, poi anche gli altri. Però era prontissimo, quindi sì, lui sarebbe potuto essere, secondo me non è ancora pronto. Pidcock invece, secondo me c'è tutto, è prontissimo, secondo me. È vero, il chilometraggio anche per lui può essere una leggera incognita, però secondo me è pronto e la cosa bella è che lui ha dimostrato di non avere timori reverenziali in questo momento per Van der Poel e Van Aert, quindi secondo me ci siamo. Ci siamo, può andarsela a giocare, lo ha fatto l'anno scorso tante volte e lo vuole fare ancora. È un corridore in forte crescita, è un corridore che è nella situazione di giocarsela, secondo me, fino in fondo. Sai una cosa invece, per quanto riguarda la Quickstep, sinceramente non lo so, non so se realmente ci saranno quest'anno, perché anche oggi non solo non erano davanti, ma non erano neanche così propositivi nel cercare di rientrare. Si sono mossi, secondo me non si sono mossi male, nel senso che stavano bene come condizione, ma si sono mossi male e per questo hanno perso. Io ho l'impressione che si sono mossi male perché non avevano le gambe per muoversi meglio, quindi hanno provato a fare quello che potevano. Ma credo che non ci siano abbastanza. Poi è ovvio, mancava qualcuno oggi, non c'erano proprio tutti i migliori, però l'impressione è che non hanno la superiorità numerica, perché se ce ne sarà magari uno in forma, sì, e magari può tirare fuori dal cilindro, parliamo di Asgreen, quello che ha tirato fuori l'anno scorso, e allora va bene, ma la Quickstep nel suo complesso non c'è, secondo me, in questo momento.
E fa un po' strano effettivamente vedere Jannik Steinle in tredicesima posizione come migliore della corazzata Quickstep, al di là appunto del risultato finale, proprio un'assenza dalle dinamiche di corsa che il Wolfpack non ci ha sicuramente mostrato, ecco, in altre uscite in precedenza. Anche Lampard non è stato particolarmente brillante. E ricordo anche che al Giro delle Fiandre non ci sarà Julian Alaphilippe, che si concentrerà con maggiore decisione sulle Ardenne, quindi ha rinunciato all'appuntamento. E in effetti, quella che spesso è stata una formazione super temibile, con praticamente tutti i suoi effettivi, si schiererà sostanzialmente con, hai detto giustamente, Asgreen. Vediamo se Lampard riuscirà a tirare fuori il coniglio dal cilindro proprio nella giornata giusta. Stesso discorso per Stibar e magari Seneschal, però sono tutti nomi che arrivano con meno di quanto avevano fatto vedere nelle corse precedenti, insomma, rispetto agli anni passati. E anche per questo bisognerà capire come deciderà anche di correre banalmente la Quickstep, che abbiamo detto è abituata forse a correre in superiorità numerica, a provare anche a sfruttare questo fattore, pur non avendo magari il favorito singolo, ma insomma avere una squadra più forte delle altre, quest'anno non necessariamente avrà questo vantaggio dalla sua. Il più forte in assoluto è difficile da indicare, abbiamo parlato di Van der Poel, abbiamo citato Van Aert, abbiamo però visto secondo me un'altra prestazione molto forte, anche se poi il risultato non è arrivato, da parte di Tadej Pogacar, che ha raccontato ai nostri microfoni un po' la sua giornata, e quindi ascoltiamo prima cosa ci ha detto Pogacar al termine della Dwarsdorf Vlaanderen e poi riflettiamo un po' su quello che è successo e su quello che può succedere potenzialmente anche nelle sue prossime partecipazioni sul pavé.
At the key moment, there was a crash. I stayed behind, and I missed the front group. Tried to come back with an effort, but they were too strong in the front. They were too fast, and then we tried again and again. And in the end, was a good race. I mean, it's racing. I couldn't avoid that crash there. I lost a few positions, and I should move more to the front, and on the climb was full gas, and I couldn't. Oh yeah, for sure. Already first hour when there was a lot of attacks for original breakaway, it was a bit hectic. So I got the feeling that it's gonna be chaotic until the final, and it was. And for sure, it's gonna be something like that on Sunday or even more. I don't know, I was not in the front today, so I don't know if I can be in front on Sunday.
È stata una corsa dura tutto il giorno. Nel momento chiave c'è stata una caduta, io sono rimasto dietro e mi sono perso il gruppo di testa. Ho provato a rientrare facendo un grande sforzo, ma davanti erano troppo forti e troppo veloci. Poi ci ho riprovato ancora, alla fine comunque è stata una buona gara. Non ho potuto evitare quella caduta, ho perso alcune posizioni e ho dovuto riportarmi avanti. In salita sono andata tutta, ma non sono riuscito a rientrare. Nella prima ora ci sono stati molti attacchi per portarvi alla fuga. È stato molto frenetico, ho avuto la sensazione che sarebbe stato così fino all'arrivo, e in effetti lo è stato. Domenica potrebbe essere lo stesso o anche di più. Non so se potrò essere davanti domenica, oggi non lo ero.
Dunque, Leonardo, lui è rimasto dietro per una caduta. L'abbiamo visto più volte cercare di rientrare, anche spendendo tante, forse troppe energie. Non ce l'ha fatta poi rientrare, anche perché davanti, al di là degli uomini da classiche, ma c'erano corridori che sono ottimi passisti, oltre a quelli che sono arrivati davantissimo, c'erano Polite e Kung, per esempio, che sono due passisti e cronoman sostanzialmente, quindi rientrare era veramente, veramente tosta. È comunque arrivato in decima posizione Pogacar. Forse come la Milano-Sanremo, mi verrebbe da dire. Non l'ha vinta proprio perché era sostanzialmente la sua prima partecipazione, non conosceva come ci si comporta in determinate situazioni, quando puoi partire e quando no. Sul Poggio è oggettivamente partito troppo presto, troppe volte, e anche in questa Advance era un po' indietro nel momento della caduta, si è mosso un po' male per provare a rientrare. Gli mancava, credo possiamo dirlo, Leonardo, anche una squadra all'altezza di tenerlo abbastanza vicino poi da permettergli di rientrare da solo. Detto questo, può già aver acquisito quel pizzico di esperienza in più per vederlo abbastanza competitivo da poter pensare davvero concretamente di vincere il Giro delle Fiandre?
No, Pogacar obiettivamente sì, obiettivamente io secondo me penso che, non so, vincere adesso, vincere è molto difficile, però per quanto dimostrato oggi, senza quel problema di inesperienza, perché non è stato un problema nel senso di ha avuto una sfortuna, ha avuto comunque una disattenzione di esperienza, secondo me non doveva trovarsi così indietro al momento di quella caduta, per cui ovviamente poi lì si è appagato Dazio, ma non doveva essere lì. Per quanto riguarda però la sua prestazione, se la si prende singolarmente al di là del risultato, ovvero la capacità in salita di fare la differenza e soprattutto una sorprendente capacità sul pavé, perché ricordiamoci che a un certo punto è vero, non ha attaccato i migliori, ha attaccato quelli dietro, ma non è che dietro ci fossimo io e te, c'era comunque uno come Van Avermaet, per esempio. Voglio dire, c'era ampiamente la possibilità che c'erano corridori forti, ma lui è riuscito a fare la differenza. Quindi quello è molto interessante. Poi non c'erano gli stessi rivali, non erano forse nello stesso momento, però secondo me a livello di prestazione ha fatto una bella prestazione. Certo, vincere una corsa come il Fiandre è qualcosa di completamente diverso, anche perché, come hai detto tu, gli può mancare un pochino la squadra in certi momenti e se dovesse avere nuovamente sfortuna potrebbe non riuscire a cavarsela. Però secondo me quella di Pogacar è stata una bella prestazione, una prestazione molto incoraggiante. E va bene, ok, magari non per il 2022, fermo restando che ha la possibilità di giocarsela. Però io credo che una corsa come il Fiandre ha dimostrato che la può vincere. Perché se ha fatto bene oggi, non è, sappiamo che è un corridore che 250 km li supera, quindi è un corridore che il Fiandre lo può vincere. Magari non nel 2022, non escluso, ma in futuro sì. Poi, per quanto riguarda l'obiettivo 5 monumento, bisogna metterci anche a Roubaix, è tutto un altro paio di maniche, perché il pavé lo regge, ma non è lo stesso pavé, però poi se ne riparlerà quando veramente sarà di attualità pensare se può andare a vincere anche la Roubaix.
Senza dubbio, e questo bisogna capire un po' anche cosa vorrà fare lui. Certo è che vederlo così brillante sul pavé aggiunge chiaramente la prospettiva di poterlo veder lottare concretamente per vincere davvero tutte e cinque le classiche monumento. Avvicinandoci in maniera più concreta al discorso sul Giro delle Fiandre, prima di ragionare sul favorito, di prenderci il nostro favorito assoluto e la potenziale sorpresa. Aprirei brevemente il capitolo italiani, che forse non dico mai come quest'anno, però per diversi motivi, chiaramente, non solo per una questione qualitativa, ma proprio per una questione circostanziale, il piatto piange abbastanza, nonostante oggi va sottolineato 12° posto di Pasqualon, bel piazzamento, però ecco, forse manca il nome in grado di lottare concretamente per la vittoria, perché i nomi più grandi. No, o non ci saranno, purtroppo sappiamo tutti cosa sta passando Sonny Colbrelli, oppure non saranno al top della condizione e abbiamo già parlato di Bettiol e Moscon.
Beh, il capitolo italiani purtroppo è piuttosto breve, mi dispiace dirlo. Ovviamente non c'è niente da ridere se si pensa chiaramente a Sonny, che è veramente un problema. Insomma, adesso gli auguriamo tutto il meglio e credo che non sia inutile parlarne più di tanto. Hai detto bene, Moscon non sta bene, Bettiol non sta bene, hanno avuto problemi per tutto l'inverno ed è evidente che non l'hanno superati. Matteo Trentin, che è l'altra carta molto buona, cioè che è l'altra carta principale italiana in questo tipo di corse, sta cercando di riprendersi, però oggi anche lui, insomma, ha dimostrato di avere ancora qualche limite. Speriamo poi che possa riprendersi, è forse la carta migliore in questo momento. Pasqualone invece sta molto bene, ci sarà sempre Christoph in squadra, quindi non so quanto margine avrà poi al Giro delle Fiandre, però un buon piazzamento come quello di oggi potrebbe ancora ottenerlo. Andare oltre a questo mi sembra francamente difficile, anche se capiamo che ad esempio potrebbe trovarsi nel gruppone che può giocarsi un buon piazzamento con una volata, potrebbe essere uno scenario plausibile per un piazzamento anche in top 10 nel suo caso. Però oltre a questi, forse un potenzialmente Nizzolo, se ci sarà, dovrebbe esserci, però anche lì che tipo di corsa potrà riuscire a fare con i problemi che anche lui un pochino ha avuto. Adesso, non lo so, non sarà semplice per niente. Io credo che l'Italia purtroppo dovrà aspettare un altro anno per cercare di tornare. Comunque, insomma, l'abbiamo vinto da poco il Fund grazie a Bettiol, l'abbiamo vinto a Ruben l'anno scorso grazie a Colbrelli, quindi insomma, diciamo che stiamo ancora abbastanza bene, però è chiaro che quest'anno sembra molto difficile poter essere protagonisti.
Assolutamente sì, speriamo ovviamente che i nostri portacolori riescano a sorprenderci. E a proposito di sorprese, è il momento, Leonardo, di scegliere la nostra sorpresa e il nostro vincitore, visto che è chiaro che forse i due grandi nomi sono un po' sempre quelli, però intanto bisogna scegliere uno di questi due e poi vedere chi davvero potrà pensare di riuscire a sorprenderci.
Beh, guarda, il nome, io sinceramente faccio il nome di Van Aert perché beh, teoricamente sta comunque un pochino meglio di Van der Poel e perché ha lo squadrone al suo fianco e ha uno squadrone, rendiamoci conto insomma che Van Aert è capitano di una squadra che schiererà il secondo classificato della Barzorblanderen, il secondo classificato della Gand-Wevelgem, il secondo classificato, oltre a, insomma il primo era stato lui, della adesso si chiama Bink Bank della Saxo Bank, non è più Bink Bank, della Saxo Bank Classic, comunque della E3, quindi insomma voglio dire schiererà una squadra che ha un livello che le altre obiettivamente quest'anno non hanno, cioè si trova paradossalmente nella condizione della Quickstep avendo poi il corridore fortissimo e questo in realtà aprirà lo scenario secondo me di un possibile outsider.
Assolutamente, per quanto riguarda a questo punto chiaramente prendo allora Mathieu van der Poel per il favorito per la vittoria finale, mi aspetto che possa esserci però un'altra grande battaglia tra i due, l'abbiamo già vissuta in passato e sarebbe bello poterla vivere anche quest'anno tra loro. La sorpresa, io mi aspetto qualcosa di buono dalla 1X che mi sembra che stia facendo abbastanza bene come preparazione. Un nome che mi piace tanto però ancora un po' troppo acerbo è quello di Tobias Johansen che secondo me sarà ottimo per il futuro, mentre Halvorsen potrebbe cercare di tirare fuori qualcosa di interessante, lui che ha 25 anni forse non ha ottenuto quello che sperava dalla sua carriera finora, prima in Sky e poi in EF, però mi aspetto che possa provare a fare qualcosa di interessante in questo Fiandre. Non parlo necessariamente di una vittoria di una top 10, ma anche solo di mettersi in mossa e riuscire a farsi vedere in un gruppo abbastanza corposo, di muoversi un po'. Vediamo se questo giovane norvegese riuscirà insomma a ottenere qualche buon piazzamento. Per la puntata di oggi di Spazio Talk è tutto, ovviamente vi diamo appuntamento per settimana prossima con il nostro podcast, l'appuntamento invece con le notizie sul grande ciclismo e su tutte le novità principali di questo meraviglioso sport è quotidiano sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra omonima applicazione dove vi raccontiamo anche dal trasferimento fino all'arrivo comprensivo di tutte le classifiche ogni corsa principale del panorama ciclistico internazionale. Da Davide Terrano non mi resta che augurare a tutti voi una buona serata e un ringraziamento per averci seguito. Buona serata a voi e a te, Leonardo, per avermi accompagnato in questa diretta.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e siccome ci risentiremo dopo, buon Fiandre a tutti.